Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche nel Vangelo di Luca abbiamo la missione che Gesù affida ai dodici, dando loro forza e potere su tutti i demoni e il potere di guarire malattie, e li manda Gesù ad annunciare il regno e a guarire gli infermi. È una missione temporanea, è una missione però che anticipa quella che sarà la missione della Chiesa lungo la sua storia. Soprattutto anticipa quella che sarà la missione che verrà affidata agli Apostoli a Pentecoste. Mentre questa missione è breve, e poi quando tornano, vi ricordate, Gesù che si prende cura di loro, si fa raccontare quello che hanno fatto e quello che è successo loro, e li chiama in disparte a riposare. Ecco, mentre questa è una missione parziale, è l'anticipo però della missione della Chiesa di ogni tempo. E Gesù precisa: non prendete nulla per il viaggio, in qualunque casa entriate rimanete là e di là poi ripartite. Cioè, qual è l'atteggiamento di colui che ha mandato ad annunciare il regno? Io c'ho una sola zanzara, ma è tutta per me. Nella messa precedente è già riuscita a punzecchiarmi 3 volte nel giro di pochi minuti. Ah, più di una, dici tu, eh? Vabbè, me le tengo, perché intanto ve le tenete voi, non vedo perché non me le devo tenere io. Ma dicevo, quali sono le caratteristiche che Gesù chiede? La prima: il disinteresse, il non prendere nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, non portare due tuniche, vuol dire affidatevi al ministero. Ogni operaio ha diritto alla sua mercede e voi l'avrete. Il secondo atteggiamento: non siate neppure nell'atteggiamento di chi pretende di vedere i frutti. Dove entrate rimanete, poi ripartite. Perché? Perché il seme, la parola, pardon, è seme e porterà frutto dove, quando, come, per chi, Dio solo sa. Terzo: quanto a coloro che non vi accolgono, scuotete la polvere dai vostri piedi quando ve ne andate dalle loro città. Cosa vuol dire? Abbiate consapevolezza profonda della vostra missione. Sono 3 atteggiamenti che valgono per la Chiesa di ogni tempo. Ovviamente poi hanno bisogno di essere applicati a circostanze diverse, come diversi sono i tempi storici. Il primo è il disinteresse. Il secondo è l'abbandono alla provvidenza. Il disinteresse e l'abbandono alla provvidenza sono un tutt'uno. Il secondo è: non pretendete di vedere i frutti, seminate e ripartite. Il terzo: a chi non vi accoglie, ricordatevi che dovranno risponderne. Perché? Perché voi siete missionari, ma attraverso di voi arriva il dono di Dio agli altri. Ed ecco che loro partono e girano di villaggio in villaggio annunziando la buona notizia e guarendo e operando guarigioni. Eccolo il concreto della missione della Chiesa: annunciare la buona notizia e guarire. Poi in ogni tempo, lo ripeto, deve realizzarsi secondo le condizioni concrete. Oggi è San Pio da Pietrelcina ed è abbastanza concreta la sua situazione. Prima di tutto il disinteresse. Rimane 50 anni in un paesino del Gargano, agli inizi della Puglia. La Puglia è lunghissima, credo che sia 400 chilometri da Sant'Angelo sul Gargano fino a Punta Santa Maria di Leuca, laggiù in fondo. Ma ai tempi ci arriva nel 18, credo, sì, 50 anni esatti, muore nel 68, e un paese sperduto. Vive fino in fondo il senso della sua missione, che è effettivamente operare guarigioni e annunciare la buona notizia. La buona notizia sono le sue ore e ore e ore di confessionale. Pare che ne passasse una dozzina di ore in confessionale. Io sono atterrito al sol pensiero, perché, vabbè, se confessi senza ascolto è una cosa, ma se veramente sei annuncio di buona notizia è un impegno enorme. Per di più, poi Padre Pio se lo mangiavano vivo, era un uomo di una disponibilità enorme, era in una mentalità incarnata fino in fondo negli anni finiti la prima guerra mondiale, si è vissuto un periodo lunghissimo, operava guarigioni e non solo con i suoi miracoli. La casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo è una delle istituzioni sanitarie tuttora al vertice della sanità in Italia, e lui la voleva per questo. Il secondo, qui Gesù dice: rimanete nella casa dove entrate e poi ripartite. Beh, vi posso garantire che il compito storicamente di Padre Pio è stato un compito di un disinteresse totale. Perché? Da una parte era un uomo mangiato, dall'altro era un uomo, come posso dire, invidiato. Ha dei periodi terribili nella sua vita. Per esempio c'è un triennio in cui da Roma gli arriva la proibizione a confessare, a predicare e a parlare in pubblico, e lui rimane nel monastero chiuso a pregare, dice messa con un solo frate che lo assiste, per 3 anni, pure calunnie, niente di più. Naturalmente ha un senso profondo della sua missione, sì, perché è un uomo di rottura. Se io facessi l'elenco dei papi che lui ha avuto mentre era a San Giovanni Rotondo, sembrava che si passassero il testimone: uno sì, uno no, uno sì, uno no. Tra i no, cioè quelli che non lo capirono e tutto sommato permisero a gente che non era in buona fede di perseguitarlo, c'è niente meno che Papa Giovanni. Due figure grandiose, tutte e due figure che vengono dal mondo contadino, però uno viene dal mondo contadino del nord, Bergamasco, Roncalli, e l'altro viene dal mondo contadino del sud. Lui, credo che Pietrelcina sia in provincia di Benevento, ma non sono sicuro. Ci sono stato, ma però non me lo ricordo, perché poi io sono una frana. Perché? Ma perché il bene è combattuto. Poi invece ci sono stati papi che avevano per lui un atteggiamento di benevolenza profonda: Pio XII, Paolo VI, senza contare Giovanni Paolo II, che è l'unico che lo conosce personalmente, perché alla fine della guerra, quando diventa Papa, sono già passati 5 anni dalla morte di Padre Pio, alla fine della guerra lui era andato a San Giovanni Rotondo e l'aveva incontrato. E pare che Padre Pio, senza tante storie, a un suo confratello ha detto: lo vedi quello? Quello diventerà Papa. E non solo, avrà la veste macchiata di sangue. Questo per dire che tipo di mamma mia, di doni dello Spirito aveva. Quali le conclusioni? Ogni uomo di Dio, nel concreto della sua vita, è chiamato a vivere queste tre caratteristiche di colui che è mandato per gli altri. E notate bene, non vale solo per i maschi, ci mancherebbe altro. Comunque le tre caratteristiche sono il disinteresse e la fiducia nella provvidenza. Secondo, la rinuncia a vedere i frutti. Terzo, il senso della propria dignità nelle contraddizioni. Credo che sia una gran occasione di preghiera questa per noi. Per me lo è in modo particolare, perché porto questo nome grazie a lui. Ma fu un uomo di vera rottura. Per le teste d'uovo della Chiesa sembrava un uomo del Medioevo, per cui per la gente semplice era veramente pane da mangiare, per cui se lo mangiavano vivo. Per tutti è stato un incredibile enigma. Dio non realizza le sue opere come vogliamo noi, ma come le vuole Lui. Un particolarissimo dono dello Spirito è un enigma vivente. Vi dico questa perché mi è rimasta impressa. Va giù con tutte le sue competenze, era un uomo di grandissima cultura, è il fondatore dell'Università Cattolica, padre Agostino Gemelli, con la differenza che uno era cappuccino, l'altro era francescano, quindi non c'era tutta questa intesa. Non si sono capiti. Padre Agostino Gemelli arrivò a dire: no, sono autosuggestioni. E Padre Pio rispose a tono, fu una delle poche volte, tra l'altro non gli mancavano le battute, dice: beh, se è tutta questione di soggezione, trovatemi uno che si sente mucca e vediamo se riesce a farsi crescere le corna. Questo per dire anche la vitalità di quest'uomo, era un uomo di grande umanità. Che il Signore ci aiuti ad accogliere le donne e gli uomini di Dio che ci dona, però davanti a ogni donna e ogni uomo di Dio, che il Signore ci aiuti a ritornare a Lui, mai fermarci ai Suoi piccoli o grandi collaboratori. Dobbiamo sempre tornare al Signore, tant'è che oggi ringraziamo il Signore per il dono di questo frate.